Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Gentili ascoltatori, buon pomeriggio, gentili ascoltatori, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre. Oggi 27 dicembre 2023, chi vi parla è Gianluca Gifuni, c'è Emanuela Castelli in redazione che salutiamo anche Tony Volà in regia. E dunque siamo a 4 giorni dalla fine dell'anno e dall'inizio di gennaio. Il Napoli giocherà dopodomani l'ultima partita del 2023 contro il Monza, un 2023 che non è terminato nel migliore dei modi. Napoli è settimo in classifica, in Conference League. Il Natale degli appassionati tifosi azzurri è stato, diciamo così, vissuto dal punto di vista sportivo, solo da quel punto di vista, ovviamente, in tono dimesso dopo la sconfitta con la Roma, e si profila in casa Napoli una mezza rivoluzione. Ecco, calciatori che vanno e calciatori che arriveranno, soprattutto in certi ruoli. Scriveteci al 339-666-9990 attraverso WhatsApp, attraverso le vostre telefonate in diretta allo 0816-3-6363. Di cosa ha davvero bisogno il Napoli in questo momento in rosa? Di quali profili? Di quali calciatori? Il difensore centrale? L'esterno a destra basso alternativa di Lorenzo? Il centrocampista incontrista che possa anche sostituire Anguissa quando andrà in Coppa d'Africa? La mezzala che possa sostituire Elmas, che è già andato via all'Ipsia? Insomma, almeno 4 gli interventi del Napoli sul mercato. Vedremo di che tenore saranno anche dal punto di vista dell'esborso economico. Massimiliano Gallo, direttore del napolista.it, buon pomeriggio Massimiliano.
Buon pomeriggio a voi. Ciao.
Insomma, questa rivoluzione, devo dire la verità, fino a un mese fa forse sarebbe stata inattesa, perché non c'era, diciamo così, non si immaginava che il Napoli potesse intervenire sul mercato in maniera così intensa a gennaio, e invece sarà proprio così.
Ma guarda, in realtà il punto è che la campagna acquisti estiva non ha dato i frutti sperati, almeno fin qui. Quindi c'è la sostituzione, pensare di sostituire Kim con Nathan, insomma, è stata un'operazione avventata. Magari Nathan potrà essere un giocatore, come dire, dal futuro più o meno radioso, ma certamente il presente è claudicante. Cajus è al momento, insomma, non si è affermato come un giocatore che può fare il titolare nel Napoli. E poi vabbè, Lindstrom è un oggetto misterioso, potenzialmente il più forte dei tre, certamente quello più accreditato tra i tre, ma al momento un oggetto misterioso. Il punto è, io non lo so se avverrà questa rivoluzione, se devo essere sincero, anche perché il Napoli è una fase di transizione, c'è un allenatore a tempo, a gennaio i calciatori costano di più. Quindi non lo so che cosa avverrà. Certamente se ci saranno degli acquisti, dovranno essere immaginati per il Napoli che sarà. Il Napoli di quest'anno è un Napoli che ha già cambiato un allenatore, e il secondo è un allenatore a scadenza.
Ecco, ma io voglio capire i nomi di Demiral dell'Al-Ahly, che gioca in Europa, in Arabia Saudita, ex giocatore della Juve peraltro, Dragusin, giocatore del Genoa, oppure Itakura del Borussia Mönchengladbach, non mi sembrano, diciamo, profili non so, per il futuro. Però insomma, magari mi sbaglio, magari...
No, poi c'è da dire un'altra cosa, ma questo allora l'ultimo mercato del Napoli è stato insufficiente. Sì. Allora il mercato accende le illusioni dei tifosi, però una cosa è il mercato che porta, ne so, Callejon, Albiol, Kvaratskhelia, e poi ci sono anche i mercati che invece portano giocatori che non incidono, Quindi il mercato non è una panacea, dipende da come si fa il mercato.
Ecco, allora ti faccio questi nomi, Massimiliano, tu sei sempre molto attento. Allora, per il centro della difesa, giocatore difficile, complicato da prendere come profilo, un giocatore che migliori quelli che ci sono ora, va bene? Itakura del Borussia di Mönchengladbach tra i 15 e i 20 milioni di euro. Dragusin del Genoa, addirittura valutato 20 milioni di euro, è rumeno, è giovanissimo, 21 anni. E Demiral del Al-Ahly, che costa pure lui tra i 18 e i 20 milioni di euro. Insomma, il Napoli.
C'è un altro, ce n'è un altro però, dello Slavia Praga, mi pare. Un giocatore definito un gigante. C'è un quarto nome, meno noto.
C'è un quarto nome. Secondo te questo basterà a mettere a posto la situazione, quantomeno
guarda,
in difesa?
Ti dico che questo è un anno, insomma, non voglio dire ormai andato, però è difficile fare un grande investimento in questo momento. Perché con chi lo fai il grande investimento? Cioè, con quale allenatore ti metti a parlare del grande investimento? Questo è quello che penso io, poi magari sarò smentito. Però certo non è con Mazzarri. Perché Mazzarri è l'ultima intervista che ha fatto De Laurentiis al Corriere dello Sport, non lo ha mai citato, mai. Cioè, non, Mazzarri non compare mai in due pagine di intervista al Corriere dello Sport. Quindi o come dire, De Laurentiis si fida delle persone che ha in società e cercano un calciatore che possa andare bene a prescindere poi dall'allenatore. In realtà il direttore centrale è un giocatore che bene o male, insomma, può andare bene a prescindere dall'allenatore. Ma già il tipo di centrocampista è diverso, dipende molto dal gioco che vuole fare il prossimo, che vorrà fare il prossimo allenatore.
E poi c'è anche qualche tifoso che è appassionato di mercato a tutto tondo, sai, perché questo amico scrive, non si firma: mi auguro che a gennaio arrivino giornalisti più competenti, che non vadano contro la società, e non potendo mandare via il presidente hanno fatto di tutto per mettere Garcia in cattiva luce. Quindi dobbiamo vedere un attimo se a gennaio si può intervenire anche su questo aspetto, caro. Comprare giornalisti più competenti credo che sia un dovere di tutti oggi.
No, bisogna dire che però in parte ha ragione, nel senso che infatti, cioè quello che è successo dopo l'esonero di Garcia ha rivalutato il lavoro di Garcia. Non solo il lavoro, ma anche l'approccio di Garcia, perché Garcia in qualche modo, con modi sbagliati secondo me, però ha provato in tutti i modi a dire alla piazza, e non solo alla piazza probabilmente, che quel Napoli là era passato, andava dimenticato, non ha trovato orecchie.
Però Massimiliano, scusami, io non ce l'ho con Garcia, però dico, è vero, si doveva dimenticare il Napoli del passato, ma ci voleva un allenatore, e non me ne voglia Garcia, che con le proprie capacità potesse trasformare il Napoli in un'altra storia altrettanto bella come quella precedente, cosa che non tutti gli allenatori possono fare, perché non tutti hanno quelle qualità, e questa è la verità.
Allora, questo da un lato è vero, però diciamo che tutto quello che è successo dopo l'esonero di Garcia insomma riaccredita sia pur parzialmente Garcia, che ha lasciato questa squadra quarta in classifica, oggi è settima. Mazzarri in 8 partite ha subito praticamente gli stessi gol, 16 gol, mentre Garcia 18, ma 18 ne ha subito in 16 partite. Cioè, al momento il cambio di allenatore non solo non è servito, ma è peggiorato, ha peggiorato il Napoli. Poi potrà accadere. E secondo me il punto è la confusione, il punto è sempre lo stesso, è la confusione societaria. Il Napoli ruota attorno a De Laurentiis. Quando De Laurentiis è in fase, e secondo me è stato in fase per 15 anni, il Napoli è stata una squadra che per 15 anni è stata in costante crescita.
Sì.
Sempre criticata dai tifosi del Napoli. Quando è cominciato il declino, i tifosi del Napoli stanno zitti. Perché quest'anno è evidente il declino. Cioè De Laurentiis ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, ma l'ha sbagliato fino a poche settimane fa. Perché in realtà anche nei sonori di Garcia oggi è una scelta sbagliata.
Forse perché è arrivato in ritardo, non lo so. Allora, Massimiliano, l'ultima domanda prima di salutarti è: il fatto che il Napoli agirà in maniera così intensa e così, diciamo così, accelerata anche sul mercato di gennaio, dipende più dal fatto che c'è bisogno di innesti dal punto di vista tecnico, cioè il Napoli ha bisogno di profili che mancano a questa squadra, oppure c'è bisogno di un po' di aria nuova perché all'interno dello spogliatoio ci sono troppi scontenti, ci sono troppi musi lunghi e quindi bisogna cambiare un po' l'aria dello spogliatoio, ecco.
Ma cioè, guarda, alcuni scontenti ci sono, è evidente, alcuni andranno via, però io non sono così sicuro, ripeto, che avverrà questa grande rivoluzione.
Cioè tu i quattro acquisti non li vedi?
Ma magari avverranno, però non so di che peso.
Di che tenore, di che peso, sì.
Non so di che peso, perché non so se questo è il momento ideale per progettare il Napoli, a meno che la Lorenzo non abbia già le idee chiare sul prossimo allenatore, su come dovrà giocare il Napoli e quindi si muoverà con condizioni di causa.
E allora vedremo. Caro Massimiliano, grazie per essere stato con noi, ti auguriamo, grazie, se non dovessimo sentirci prima di Capodanno, un'ottima fine dell'anno e a presto. Buon lavoro, grazie, Massimiliano Gallo. Grazie.
Grazie.
Auguri al direttore del napolista.it. Voliamo in pubblicità, c'è Emanuela Castelli in redazione accanto a Tony Volà. Tony, mi puoi guardare per oggi, eh? Cioè, dopo Natale è consentito. Hai capito? A gennaio, ma tu chi compreresti come giornalista competente a gennaio, eh? E soprattutto quanto lo pagheresti?
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, Emanuela Castelli in redazione, Tony Molà in regia. Dunque a gennaio il Napoli farà almeno 4 acquisti, non so quanti giornalisti competenti saranno acquistati in giro da queste parti, ma qualcuno probabilmente sì. Uno di questi è Pasquale Tina. Pasquale, nostro amico da Castel Volturno, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te. E dall'altro lato c'è Salvatore al telefono che ci ha chiamato allo 0816363. Salvatore, buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio Gianluca, ciao Pasquale. Allora, io non sono d'accordo con il giornalista Gallo. Io, allora, per me De Laurentiis non ha sbagliato niente, neanche la scelta di Garcia. Perché la domanda che io faccio è: ma se fosse venuto Guardiola, chi ci dice che il risultato non sarebbe stato lo stesso? Cioè, non abbiamo la controprova. Allora, l'involuzione...
Aspetta Salvatore, scusami, secondo il discorso che facevo prima però, Guardiola, che onestamente e oggettivamente ha più qualità di Garcia, no? Possiamo dire. Ecco. Avrebbe disegnato un Napoli diverso da quello di Spalletti, ma con qualità certamente migliori di Garcia. Questo possiamo dirlo con certezza, no?
Però l'involuzione di questi calciatori, di questi mezzi campioni, che noi l'abbiamo definiti campioni, non è dipeso da Garcia. Cioè, io voglio che questa cosa sia chiara. Cioè, noi purtroppo non abbiamo la controprova che se fosse venuto Guardiola il risultato non sarebbe stato lo stesso. Cioè, noi, l'aspettativa nostra dopo lo scudetto era quello che Napoli si ripetesse, ma ciò non è possibile, perché il campionato anomalo non è quest'anno, ma è l'anno scorso. Poi un'altra cosa su Mazzarri: il periodo di prova io credo che sia terminato. Cioè, Mazzarri è venuto qua per fare il copia e incolla di Spalletti, purtroppo non è andata bene. Quando è che mette le sue idee? La Roma, nonostante faccia l'anticalcio, la Roma ha un'identità, sa quello che deve fare in campo, picchia, lanci lunghi verso Lukaku e la squadra sale. Mazzarri non ha idee, cosa vuole fare Mazzarri da grande?
Grazie Salvatore, grazie. Vuoi rispondere tu, caro Pasquale, Mazzarri? Su Mazzarri e anche sul resto?
Allora, no, non sono molto d'accordo con Salvatore, perché secondo me non deve passare l'idea che questa stagione sarebbe stata segnata a prescindere dall'allenatore. Magari non avresti rivinto lo scudetto, questo sì, però il Napoli è settimo in questo momento. Io penso che una via di mezzo, una squadra che l'anno scorso ha dominato il campionato, operando meglio sul mercato, prendendo magari un allenatore più funzionale al tipo di calcio che il Napoli avrebbe dovuto fare, magari si giocava il posto in Champions, magari era secondo o terzo, insomma, anche il Milan non mi pare, insomma, non è che stia facendo questo grande campionato, ha speso molto di più del Napoli sul mercato. Quindi no, non sono d'accordo. Per quanto riguarda Mazzarri, è chiaro, insomma, che lui è arrivato in un frullatore con un calendario molto complicato. Adesso il calendario molto complicato è terminato, e adesso arriva, secondo me, il mese da qui alla Supercoppa in cui deve incidere. Non è fortunato a livello di infortuni, perché già per esempio la partita di venerdì col Monza c'hai tante emergenze,
sì. Poi ne parleremo,
Nathan, Lobot, che cioè mancano tassi, insomma, due squalificati. È chiaro che con il mercato e con un calendario un po' più semplice,
anche se Monza non è un avversario da sottovalutare, deve fare bene anche lui, perché il Napoli deve tornare a fare punti, deve tornare insomma ad occupare posizioni più consone al valore di questa squadra, e quindi poi avremo un quadro d'insieme. Io anche su Mazzarri, insomma, non lo so, a volte si vive di convinzioni, ma adesso il problema del Napoli non è il modulo, che se Mazzarri torna a 3 poi il Napoli non perde più, cioè non è questo. Cioè, a me mi sembra che le partite del Napoli, questo inizio stagione del Napoli, stia dimostrando insomma che l'ultimo forse dei problemi è proprio il modulo,
certo,
perché anche Garcia faceva il 4-3-3, quindi il problema non è il modulo, il problema è come lo interpreti, come lavori, come hai lavorato quest'estate, come hai fatto la preparazione estiva.
E quell'amico però diceva Mazzarri, al di là del modulo, perché il modulo poi dà anche un indirizzo dal punto di vista del gioco, magari il 4-3-3 impone il palleggio, la gestione della palla, la manovra, il possesso palla,
infatti contano i principi di gioco, non il modulo. Cioè non è che tu devi fare necessariamente un 4-3-3 palleggiando, tu palleggi perché hai
fare anche un 4-3-3 in contropiede, insomma, ecco, alla Mazzarri,
se avessi giocato da Lazio, perché poi contano i calciatori che tu hai, Gianluca, non è che conta, cioè l'allenatore è importante, soprattutto in calcio moderno è importante, perché va allenata bene la fase difensiva, ci vuole organizzazione, sulle preventive, quindi ci vuole organizzazione, ma ci sono poi i calciatori che vanno in campo, e onestamente io ho visto una squadra poco convinta a Roma, parlando dell'ultima partita, una squadra che anche col Frosinone dopo il secondo gol ha finito di giocare, quindi questi sono aspetti diversi che esulano dall'aspetto tattico, dall'aspetto fisico, una questione di convinzione. Ci sono tanti problemi, non c'è uno solo, quando ti va così male non c'è un solo problema, tant'è vero che il cambio di allenatore, che secondo me l'aveva fatto prima, perché l'aveva fatto un mese prima secondo me il cambio allenatore, non ha inciso in questo momento come magari tutti speravano, perché per risolvere i problemi ci vuole un po' di tempo e non c'è nessuno.
Pasquale, c'è Antonio al telefono, sentiamo cosa ha da dirci. Antonio?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Senti, io non volevo parlare di calciatori, ma volevo parlare di una cosa che mi è rimasta un poco così. Questo campionato è passato dal principio, perché il signor Coruna disse che ci stava mezza Serie A inquisita. Sono stato presi solo Fagioli e quell'altro, Zaniolo, che è stato offeso, che gli hanno tolto la maglia della nazionale, a questo punto doveva querelare Corona.
E infatti qualche querela è partita,
Ma no, perché non è stato querelato Corona, perché Corona è stato l'unico in Italia che ha fatto 10 anni. Lo hanno comprato e poi ci stava Barella, ci stava quello di Milano.
Ma lei adesso cosa vuole dire con questo?
Voglio dire, questo qui è un campionato passato dal principio, mentre prima ci veniva a sapere dopo. Ma invece l'abbiamo saputo prima e non ci ha fatto niente, perché Zaniolo doveva querelare Corona. Vabbè. E Corona a quest'ora, con i precedenti che ha, io non ce l'ho con Corona, deve andare in galera un'altra volta.
Vabbè.
Invece l'hanno pagato.
Ormai è abituato lui.
È il suo mestiere.
Il suo mestiere è andare in galera, dice lei, quello di Corona, il mestiere di Corona.
Ma deve fare, scusi, se io sono un nazionale.
Antonio, è tutto chiaro, la ringraziamo molto per questo suo contributo. 0816363 Pasquale,
un po' di chiarezza dovremmo fare.
Sì, beh, certo, è chiaro.
La prendiamo noi la
quella.
No,
io poi la giro a te, perché tu sei pure ti piace.
Allora, innanzitutto dobbiamo dire, insomma, che due giocatori che hanno trattato, che hanno patteggiato, era per aver scommesso sulle partite di calcio,
solo su quello è il discorso,
non hanno alterato i risultati delle partite, quindi parliamo di Tonali e Fagioli
sugli altri non ci sono prove a carico,
sia su Zaniolo sia su Florenzi. Io non parlo delle indiscrezioni, infatti sempre su Barella non ci sono notizie, quindi non so.
C'è Casale, per esempio, che so che della Lazio, che ha fatto querelato.
Esatto, per quanto riguarda i due giocatori che sono stati ascoltati dalla procura, cioè Florenzi e Zaniolo, si parla insomma di scommesse su siti illegali ma non di calcio, quindi lì prendevano una multa, quindi non si è passato proprio nulla,
cioè, non è un campionato falsato, e quindi caro Antonio abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza da questo punto di vista. Caro Pasquale,
i due giocatori hanno patteggiato, insomma gli altri due giocatori sono stati squalificati, però hanno giocato loro, non hanno, è diverso a calcio scommesse nel passato quando tu provi ad aggiustare le partite, certo. Sono loro che hanno scommesso e stanno pagando, perché non si può scommettere sul, ovviamente sul calcio, gli interessati non possono scommettere sul calcio,
lo dice il regolamento della Federcalcio. Allora Itakura del Borussia Mönchengladbach, 26 anni, Demiral ex Juve che gioca in Arabia Saudita, 25 anni, Vitic 20enne dello Slavia dello Sparta Praga, molto alto, 1,93 m, oppure Dragusin rumeno del Genoa, 21 anni, anche lui molto giovane. Qual è il profilo più adatto al Napoli secondo te e che il Napoli seguirà per primo tra questi quattro?
Ma guarda Gianluca, secondo me un profilo adatto al Napoli sarebbe Demiral, perché cioè, al Napoli ha bisogno di un difensore che già conosca la Serie A.
La pensa così anche il Napoli oltre a te? Perché io diciamo
credo di sì. Un profilo alla Demiral significherebbe prendere un giocatore che conosce la Serie A in prestito, sarebbe secondo me quello che il Napoli vorrebbe fare. Poi chiaramente devi fare i conti con la realtà del mercato. Vitic è un ottimo giocatore, un ottimo giovane, però magari ha bisogno di un po' di ambientamento, e io credo che il Napoli non abbia il tempo da dare a un difensore giovane.
C'è anche la Supercoppa.
È accaduto con Nathan Gianluca, cioè, e Nathan è arrivato a inizio stagione, è arrivato tardi perché è arrivato a luglio, ma è arrivato a inizio stagione e i risultati insomma li abbiamo visti. Per quanto riguarda Dragusin, pure potrebbe essere un profilo da Napoli, anche se Dragusin piace all'Atalanta. Giocatore giovane che
Pasquale, fermati un attimo. Perché c'è la pubblicità e siamo già in ritardo. Sì. Ti rubo un minuto e mezzo di pazienza e poi torniamo a parlare profilo per profilo del mercato del Napoli a gennaio, tra poco.
Marte.
Complimenti per il programma e tantissimi auguri per quanto riguarda gli acquisti. Sento parlare di Faraoni, se dovesse saltare Mazzocchi. Sinceramente, se sono questi profili non si arriva lontano. Faraoni è un bel giocatore, diciamo è una buona alternativa a destra e si adatta anche a sinistra. Allora, un po' di messaggi vocali, sentiamo questo per esempio, eccolo qua, sentiamo questo messaggio.
Ciao Gianluca da Peppino 76. Buongiorno, ma questi Peppino. Nomi che si sentono per il calcio mercato di riparazione di gennaio, ma onestamente Mazzocchi, Vitic, Demiral, ma forse il presidente non ha capito che ci vogliono i confietti, come dice il grande Fedele, ci vogliono giocatori pronti, ma giocatori determinanti che ti possono possono dare una sterzata a tutto l'ambiente, perché il Napoli attualmente come sta situato è da ottavo o nono posto. Buon proseguimento.
Ma cosa pensavate, scrive quest'amico, che il Napoli si ripetesse anche quest'anno? Il Napoli non ha campioni, ha dei buoni giocatori che l'anno scorso hanno reso il 120% con Spalletti, e Spalletti lo ha capito ed è scappato, scrive Salvatore. Va bene, certo è che ai primi di settembre, se qualcuno avesse detto alla fine del girone d'andata il Napoli sarà settimo in Conference League, tutti avrebbero sorriso e magari qualcuno avrebbe tacciato quello, diciamo così, la persona anche di essere anti-Napoli. Sono certo di tutto questo, eppure il Napoli è settimo in Conference League. Pasquale Tina, c'è Pasquale Tina?
Eccomi.
Pasquale Tina, buongiorno. Sai con chi ti faccio incontrare? Io non so se vi incontrate con Francesco Modugno, il nostro moschettiere dall'altro lato. Francesco, buon pomeriggio.
Ma eravamo a telefono fino a 5 minuti fa.
Ma come, vi sentite prima?
Ma
quindi vi preparate voi? Voi vi preparate come se fosse un esame, voglio capire.
No, non per parlare con te, noi siamo amici.
Però
così cantiamo a coro e limitiamo di fare tutte le figure. Almeno siamo in due a dire le stesse cose, capito?
Allora io dividiamo, facciamo la spola. Allora, Pasquale Tina ci stava parlando di Vitic, perché hai sentito? I tifosi non sono contenti di questi nomi: Demiral, Dragusin, Vitic, Mazzocchi, non sono contenti. Quindi che succede?
Non erano neanche contenti di l'avessi ambiti.
Ah certo, quindi significa Francesco che tu... perché
Ma neanche di Kim, ricordiamocelo sullo striscione delle sigarette.
Neanche di Kim e neanche di Kvaratskhelia.
Potrei aggiungere anche
io, credo Gianluca, dicevo prima, l'importante è che siano funzionali e che possano incidere più di Nathan e Kajuste, quindi io per questo sul difensore intendevo, non so poi su quale nome andrà di sicuro il Napoli, un giocatore che conosca un po' la Serie A, altrimenti se devi fare anche l'adattamento la stagione è finita, cioè, magari Viti che è un profilo interessante, ma adesso secondo me ti servirebbe uno che possa giocare subito, cioè, almeno questa è la mia idea.
Va bene, Pasquale, prima di fiondarci su Francesco Modugno, ci dai la formazione ipotetica di dopodomani con il Monza?
La divido con Francesco, no, credo che la difesa è un po' obbligata, cioè nel senso che credo giocheranno Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo bisogna capire se non gioca Lobotka, se fa Kajuste, anche sta Zielinski, o se magari gioca Demme, io questo non lo so, ma lo vedremo dopo l'allenamento di oggi. Davanti Lindstrom se recupera, secondo me va in panchina, ne avresti tre contati, cioè nel senso hai Raspadori, Simeone e Kvaratskhelia, non so se poi gioca con così con Raspa a destra e Kvaratskhelia a sinistra, diciamo che Raspadori a destra ci ha giocato ma non è proprio il suo ruolo preferito, dai, visto che lo sarà un eufemismo, aspettiamo comunque che termini l'allenamento di oggi.
Grazie a Pasquale Tina, ciao,
ciao
Pasquale.
Francesco, ciao Gianluca, ciao,
ciao. Caro Francesco, insomma, abbiamo parlato un po' di mercato, no. E tu volevi chiarire alcuni punti perché il Napoli sarà molto attivo, insomma, ci sarà un ribaltone, una rivoluzione in questo gennaio, è così?
Sì, ne parlavo ieri con Dario, penso che nei 20 anni quasi di De Laurentiis un paio di volte a gennaio il Napoli si sia mosso così tanto. Ricordo una volta c'era Pierpaolo Marino, prese Navarro, Santa Croce, insomma
Mannini,
ne prese tre o quattro quella volta, e poi in una stagione disgraziata come sembra esserlo questa con Gattuso, quando arrivarono insieme Demme, Lobotka, ci fu l'investimento Rachmani, anche lì insomma 3-4 giocatori arrivarono, Napoli si è messo in queste condizioni, perché evidentemente sai, in un mercato che solitamente è quello degli aggiustamenti, adesso c'è la necessità invece di fare, e secondo me anche di assecondare eventualmente la voglia di chi magari non si sente più centrale e coinvolto dentro questo progetto, pensa ai tanti giovani, così è stato per Elmas. C'è un momento secondo me nel quale poi bisogna anche fare delle scelte, prendere delle decisioni con coraggio, con intraprendenza, con buon senso chiaramente, no? Perché poi ci sono due binari paralleli dai quali non puoi mai derogare, che è chiaramente quello del bilancio e quello delle esigenze tecniche, però ci sono dei momenti in cui devi fare, e secondo me questo è il momento.
Senti Francesco, prima facendo i nomi Pasquale Tina, tra difensori centrali diciamo, di cui si parla in chiave Napoli, preferirebbe uno con un profilo come Demiral, che adesso ex Juve, che gioca in Arabia Saudita, e ci ha detto che anche il Napoli probabilmente preferisce quello. Tra Itakura, Dragusin, Demiral e Vitic, per esempio, qual è il profilo migliore? Secondo te il Napoli chi segue davvero tra questi quattro? Chi vorrebbe davvero a gennaio come centrale?
Io penso che ci sia un lotto ancora abbastanza folto di nomi, dove stando in quell'agenda che era quella dell'estate scorsa, qualche prospetto nuovo. Io ti dico, ho visto Dragusin per un anno intero a Salerno tante volte e non mi sembrava un profilo così interessante, invece in questa stagione è un'assoluta rivelazione, giovane, di grande prospettiva, fisicità. Ti dico, magari sarebbe un investimento da Napoli, no? Giovane, talentuoso, con margini di crescita, con un ingaggio magari relativamente basso, ma facendo un investimento sul cartellino. Se mi dici idealmente, questo sarebbe un profilo. Devi dare il giocatore pronto, difensore vero. È vero, adesso gioca in Arabia, lì dove non sai mai poi come ti tornano dietro, no? Ma non solo da un punto di vista atletico, ma anche da un punto di vista mentale, quanto siano ancora calciatori, perché vai lì, è un mondo che conosco poco, almeno lo conosciamo da lontano, e però parliamo di due difensori di assoluto livello. però io il nome non ce l'ho ancora, onestamente non ce l'ho ancora. Anche a me arrivano tanti sussurri, tanti indizi, però se mi chiedi il nome, io onestamente non ce l'ho ancora, se no lo sai, figurati.
Senti, no, no, Francesco, per carità.
Ci metterei un attimo a raccontarlo, voglio dire.
Senti, Francesco, una curiosità, ma visto che tu vivi molto Castel Volturno, quindi intensamente anche.
C'è un bel sole oggi qua, sta meravigliosamente bene.
Mazzarri, come ha rimesso insieme i cocci del post Roma? Perché non credo sia stato facile con il Natale alle porte, insomma, che è arrivato, e questa partita di dopodomani con il Monza. Insomma, credo che abbia dovuto lavorare intensamente anche dal punto di vista psicologico, forse il tecnico, in questi giorni.
Io penso che lo stia facendo. Lo stiamo facendo innanzitutto con quello che gli riesce meglio, che è il lavoro del campo, che è un lavoro anche tattico, direi. E poi ti dico che Mazzarri è di quelli che sa prendersi gli spogliatoi, cioè di quelli che sa arrivare ai propri giocatori, e questo è un momento nel quale deve andare a sollecitare delle corde particolari, quelle motivazionali, l'orgoglio, il senso di appartenenza, il rispetto per se stessi, per la maglia, per lo scudetto che hanno sul petto. Magari non è facile tenere dentro chi in questo momento si sente un po' ai margini, perché c'è il mercato, perché magari hanno qualche opportunità, perché magari stanno giocando poco. C'è una gestione che è ampia, anche degli umori, è così in tutte le grandi squadre, quando i giocatori sono tanti e quando qui magari anche quelli che non giocano da altre parti sarebbero protagonisti. Perché poi torniamo al discorso dei tifosi, no, qui si tende a dire, ma quello lì è quello lì, se lo vedi ci vogliono 30 milioni per portarlo via da Napoli, se va da un'altra parte fa il titolare.
Pensa che Dragusin vale 20 milioni, va bene.
No, ma magari hai capito, anche alcuni calciatori del Napoli sono guardati con superficialità, no, quasi con sospetto, ma è gente che se qualcuno li vuole qui deve portare 30-40 milioni, e non è detto che Napoli te li dia. Quindi sai, è una gestione ampia, è molto delicata in questo momento.
Francesco, buon lavoro a Castel Volturno, ci sentiamo nei prossimi giorni, e per gli auguri di Capodanno ovviamente grazie a te, e a presto.
Un abbraccio a tutti, ciao.
Un abbraccio a Francesco Modugno, ci è arrivato Gigi Soriani, e prima che ci tagli, noi ci tagliamo da soli, andiamo, sapete dove? È una cosa grandiosa, praticamente è la nostra vita, la pubblicità è questa.
Marte.
E allora, il peccato originale, ci scrive un amico, di questa stagione è stato prendere Garcia. Ha snaturato la squadra, distrutti mentalmente i calciatori, si è cambiato troppo tardi allenatore, che ha avuto la sfortuna di prendere una serie di partite impegnative. Sarebbe Mazzarri, ovviamente, costui. Poi questo amico scrive... ma che progettare, la nuova Champions vale oltre 100 milioni, bisogna comprare, punto. Buongiorno, per me c'è bisogno di cambiare presidente, è l'unico che ha creato danni enormi, non lo fate parlare più. Saluti Mario, magari potessimo insomma non farlo parlare. Va bene, caro Gianluca, ma dobbiamo capire che più dei giocatori serve un direttore sportivo capace di rasserenare i giocatori e che faccia in modo che isoli gli stessi dai guai che De Laurentiis sta combinando. Cosa ne pensi? Vi abbraccio, Francesco. Credo che ci siano troppe distorsioni all'interno del club, dal presidente a scendere, per cui probabilmente c'è bisogno di qualche figura di calcio, di esperienza e di buonsenso. Bondi, innanzitutto auguri, la mia preoccupazione è che non sia questa la stagione anomala, ma quella dell'anno scorso. Il Napoli 9 uomini, senza tiri in porta, senza gioco né identità e senza allenatore, è veramente umiliante, scrive Tonio. Un po' di messaggi vocali, eccone uno, eccolo qua,
volessi dire una cosa, stiamo parlando a fronte di parlare, no? Mazzarri, stiamo parlando di Mazzarri. Mazzarri te lo, io che sono, 3-5-2. E che lo scucciate, lo fai qualcosa.
Va bene, allora, il nostro amico ce l'aveva con il tifoso che era intervenuto prima e che aveva criticato Mazzarri, sentiamo.
Buongiorno.
Quest'altro.
Squadra Nola, e auguri per le feste fatte e per quelle che verranno.
Auguri, caro amico.
Questa cosa che diceva Pasqualetina sulla convinzione era evidente a Roma, cioè a Roma vedevi una squadra, la Roma, che giocava la morte con falli, con aggressività. I giocatori del Napoli, dopo quella figuraccia di Frosinone, avrebbero dovuto mangiarsi l'erba dell'Olimpico, in realtà giocavano sulle uova.
Eh sì, così hanno fatto, caro amico Danola. Sentiamo quest'altro messaggio vocale. Allora, eccolo qua. Via. E poi andiamo.
Buongiorno Gianlu, scusami che mi permetto, però mi meraviglio anche di voi quando dite Faraoni è una buona
alternativa,
scelta,
sì, per è un
il
buon giocatore
di Lorenzo, adattabile anche a sinistra. Allora ci dobbiamo mettere in cervello, che ci vuole difensore destro, io difensore sinistro,
sì,
non
sì,
ci vuole l'adattatore.
No, l'adattatore ma non serve
gli altri anni abbiamo sperimentato, ci serve il sinistro e il destro.
Siamo grazie. D'accordo, Faraoni è un'ottima alternativa, un ottimo giocatore, io lo preferisco a Mazzocchi, devo dirti la verità. È soltanto un dettaglio in più quello che abbiamo detto, è adattabile anche a sinistra perché ha giocato qualche volta anche a sinistra, tutto qui, un dettaglio in più, ma non è che al Napoli serve, perché il Napoli ha Mario Rui e Oliveira, anche se Oliveira è ancora infortunato. Angelo, buon pomeriggio al telefono.
Buon pomeriggio, buone fatti ancora da fare, grazie per l'opportunità anche oggi. Io voglio andare un pochino controcorrente, perché anche tra gli amici adesso mi hanno messo questo nomignolo di Pappo Boy, cioè questo fatto che io difenda.
Pappo Boy?
Faccio due Pappone Boy, no?
Sì, vabbè, è che si capisce, sì, si comprende,
no,
bene che cosa
si. In pratica io faccio un discorso ad ampio raggio, cioè adesso stanno tutti dicendo che si è fatto il contratto a Osimhen per prenderlo così, eccetera, eccetera. Ma noi abbiamo fatto la stessa cosa con il Pocio, con Cavani, con Higuain, cioè noi siamo continuati a crescere, quest'anno è un anno storto, punto, i ragazzi non avevano più voglia, più grinta, più amalgama, non so che dirti, però adesso io ho 56 anni, ho iniziato ad andare a Napoli con l'Indiano, ero bambino, poi ho visto chiaramente il Napoli proprio mediocre e poi è arrivato Maradona, nell'arco da quando io vedo il Napoli, ma anche la storia. Cioè questi sono, non parliamo di 20 anni perché abbiamo fatto 2 anni di C e quanto di, sono i 15 anni dove noi abbiamo avuto una
continuità di prestigio europeo, anche
non solo di prestigio, due Coppe Italia, una Supercoppa, uno Scudetto,
tre Coppe Italia.
Noi dovremmo prendere esempio dal Bologna, perché cioè il Bologna è uscito quest'anno, cioè ma noi veramente, io concluso con questi due concetti, un De Laurentiis che io personalmente non ci devo uscire a cena, quindi che lui è antipatico e spuncito lo vedo anch'io, a me da una parte niente, da una parte dice
l'importante è che faccia quello che deve fare, dice lei,
secondo un poco di umiltà, perché tutto questo imborghesimento collettivo, noi ogni anno vincessimo qualcosa, io non lo vedo proprio fuori luogo, okay?
Va bene Angelo, auguri e grazie per essere intervenuto con questo tuo contributo. Esistono anche i Pap Boys, ci ha fatto sapere Angelo. Ecco.
Ciao Gianluca, buongiorno e tanti auguri. Ma una cosa è risposta ai tifosi che si aspettano non so che dal mercato di gennaio. Ma i calciatori determinanti, lo dico in napoletano, a gennaio ma chi te dà? Noi abbiamo calciatori già venduti,
a meno che non paghi
che
molto,
non andranno via a gennaio, ma perché li dovrebbero dare a noi? Almeno che noi glieli paghi,
appunto,
tanti soldini, e sono giocatori in scadenza, quindi dai anche dei soldi alle società e le società te li danno. Ma dove stanno questi giocatori? Ciao, un abbraccio Emiliano.
Ciao Emiliano, salve, buongiorno. Sembra di rivivere la stagione 90-91, quella dopo il secondo scudetto. Napoli, settima in conference, due sono gli scenari: alzare finalmente un trofeo internazionale oppure uscire subito. Leandro, buon pomeriggio, passato buon Natale?
Sì ragazzi, sì, dal punto di vista familiare è tutto bellissimo, voi tutto a posto?
Tutto bene, solo il Napoli il problema, vabbè, ma il Napoli si riprenderà. Prima il nostro amico parlava del Bologna che adesso è uscito. Il cavallo si vede al traguardo, ragazzi miei, in ogni caso, sì, parlo del Bologna e parlo anche del Napoli.
Lo dice tu o qualche radioascoltatore?
No, questo lui ha parlato del Bologna, ha detto prima, allora, ha ricordato che il Bologna è venuto fuori quest'anno, ma prima non era niente. Ecco, io ho preso la palla al balzo e dico che i cavalli si vedono al traguardo, i cavalli buoni, sia in chiave Napoli che in chiave Bologna, quindi attenzione.
Sì, già lui, ok, ho capito, vabbè. Però io devo lasciare dopo la partita alla Roma dicendo che Napoli era scarso. è così.
E quindi allora, sei convinto che il Napoli sia scarso? Quindi è
aspetta, posso fare un discorso un pochettino più articolato?
Sì.
Io in questi giorni, avendo tempo, sai, famiglia, poi ogni tanto ti vedi qualche trasmissione, che ci sono state ancora altre trasmissioni, e ho riflettuto su una cosa, cioè praticamente tutto è stato sbagliato e questo è sicuro, ok? Ma il problema è che quando tu vedi i giocatori come hanno giocato contro la Roma, ok? E come vedi con l'espulsione di Politano, con l'espulsione di Osimhen, con l'atteggiamento che hanno avuto in campo sia contro la Roma sia anche contro il Frosinone, quando sono entrati i titolari solo, cioè mi sto rendendo conto che è come se fosse un tipo ammutinamento 2.0. Però aspetta un attimo, cioè nel senso che dopo che il presidente fa quelle dichiarazioni e chissà che altro sotto ci sarà stato negli spogliatoi e tutto il discorso, ma pure se mi dai 10 milioni a me o a te, no? E il tuo capo ti tratta sempre come per dire no, io sono il capo e tu ti devi stare zitto, e non c'è un direttore sportivo, non c'è uno staff tecnico, ma tu giocatore, ma come scendi in campo? Io quello voglio dire. E in più quell'amico che diceva prima, ma chi viene a Napoli? Ieri guardavo la Premier League, Aston Villa, come si chiama? Manchester United, una partita bellissima, no? C'era Lenglet, difensore centrale, che avevo letto che era stato accostato a Napoli, che non gioca tutte le partite, quindi magari non sarà contento. Non è un fulmine di guerra, però è un ex Barcellona, non mi sbaglio, con esperienza tutte le... Ma secondo te Lenglet viene dalla Premier League, dove è terzo con l'Aston Villa, viene a Napoli?
Eh no, ma il Napoli, cioè, Dragusin, Itakura, del Borussia Mönchengladbach, De Miral,
ma Vitic,
questi sono giocatori da 20 milioni, quelli da 40 forse non vengono. Leandro, devo salutarti, però siamo in chiusura, altrimenti Gigi Soriani si arrabbia col suo pullover bianco oggi. Grazie a Leandro, messaggio vocale WhatsApp e poi arriva Marte Sport Live insieme a voi.
Eccoci. Ciao, buongiorno, sono Carlo da Napoli.
Buongiorno Carlo.
Veramente umiliante vedere i campioni d'Italia andare su tutti i campi e soprattutto al Maradona e perdere in queste condizioni. Non poteva fare peggio di quest'anno il nostro amatissimo presidente. Se vuole risollevare questa stagione, da gennaio deve cambiare e progettare già per i prossimi anni, prendere un allenatore, spendere tanti tanti soldini e ricominciare nel verso giusto.
Invece secondo me la colpa è proprio di quei giornalisti e di quei tifosi sui social che già dalla terza giornata hanno iniziato a criticare in maniera ingiustificata e prevenuta. Si vinceva e non eravate contenti, dicevate che il Napoli giocava male, ora sarete contenti che avete distrutto l'ambiente. Gaetano, è sempre colpa dei giornalisti. E chiudiamo con questo assunto, perché è incontrovertibile che sia sempre colpa e responsabilità dei giornalisti per qualcuno che ha, diciamo così, le sue stesse idee, caro Gaetano, e invece probabilmente non è così, ma comunque è sempre colpa dei giornalisti. E quindi possiamo chiudere Forza Napoli sempre così, grazie a Gigi Soriani in regia, a Tony Mola in regia, ad Emanuela Castelli in redazione. Adesso arriva Marte Sport Live, da Gianluca Gifuni è tutto, Forza Napoli sempre torna domani a mezzogiorno, buon pomeriggio.